Wiki Radio. Enzo Iannacci, raccontato da Paolo Prato.
Oggi, 3 giugno 2015, Enzo Iannacci avrebbe compiuto 80 anni. Se non se ne fosse andato 2 anni fa, a 77 compiuti, dopo una malattia che lo opprimeva da tempo. Cantante, autore, polistrumentista, attore e chirurgo, era nato a Milano nel 1935, da una famiglia di origine pugliese, da parte del padre. Il nonno si era trasferito poco prima della Grande Guerra, mentre il ramo materno è lombardo. Quando Iannacci fa il suo esordio discografico, 1959, l'Italia conosce il momento di massima vitalità nella sua breve storia. Sono gli anni del boom e se gli italiani riescono a cambiare abitudini di vita così rapidamente, la TV, gli elettrodomestici, un mondo più ristretto, accessibile, condiviso da altri, non deve meravigliare che volessero applaudire una nuova generazione di artisti. La generazione che esplode nei tardi anni 50 fa invecchiare di colpo i quarantenni che dominavano i gusti del pubblico, indugiando in uno stile che ormai aveva fatto il suo tempo dopo aver monopolizzato la scena della musica leggera per mezzo secolo. La nostra stagione era terminata, non restava che farci da parte, così dichiarò Gino Alatilla alcuni anni fa, lui che nel 58 aveva la veneranda età di 32 anni. Era stato il ciclone Modugno a dare il segnale di svolta l'anno prima e dopo molti altri avrebbero volato alto per portare un nuovo modo di cantare e di scrivere canzoni. Contemporaneamente all'exploit di Modugno avevano esordito nel 58 Mina e Celentano, tirando la volata, torniamo sempre lì a quella metafora sanremese, tirando la volata a uno stuolo di giovanissimi interpreti che la stampa etichettò come urlatori. Dall'Ara, Betty Curtis, Sentieri, altri sarebbero stati battezzati come cantautori della scuola genovese, Bindi, Paoli, Tenco, con Endrigo rientrato per affinità stilistica, anche se veniva dall'est. Altri ancora riempivano i locali della costa sorrentina, Peppino Di Capri, e della Milano underground, sospesa fra rigurgiti dialettali e spinte internazionaliste. Erano i rocker milanesi come Clem Sacco, Guidone, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci, appunto, che all'epoca, nel 1959, aveva 24 anni. E lui tutti questi nuovi arrivati li conosceva bene perché ci suonava insieme e ne condivideva le sorti attorno a Casa Ricordi, la casa discografica principale, motore dell'innovazione nell'ambito della canzone italiana. All'epoca, e per ancora molto tempo, la si chiamava musica leggera, termine un po' paternalistico e destinato al puro intrattenimento, ma furono proprio personaggi di ben altro calibro, come Iannacci, a dare uno scossone al genere e favorirne la metamorfosi in qualcosa che sa anche di cultura e non solo di evasione o di passatempo per il sabato sera. La forza dirompente di un suono e un atteggiamento che avrebbe rimpiazzato le vecchie abitudini lo si può cogliere in un aneddoto raccontato dal figlio Paolo Iannacci nella biografia intitolata Aspettando al semaforo, uscita da Mondadori nel 2011. È un episodio un po' alla Blues Brothers, ma con un finale tutt'altro che lieto. Si racconta di un concerto alla capannina di Vigevano, stipata di gente. Nel gruppo che accompagna Celentano ci sono fra gli altri Enzo Iannacci alla chitarra, Luigi Tenco al sax, Paolo Tomelleri al clarinetto e Giorgio Gaber al basso. Celentano è l'attrazione principale perché occupa la seconda parte della serata. La prima è affidata a Nunzio Gallo. Ma il pubblico è ancora all'antica e applaude la melodia napoletana mentre scalpita nervoso all'esibizione dei giovani ribelli. E dopo il terzo pezzo la gente comincia a urlare «Tempo, almeno quello!» e giù monetine anche con l'ausilio di fionde, andavano molto all'epoca, fino a quando la band decide di mollare tutto e svignarsela a gambe levate, salendo sul pullman di linea diretto a Milano e sfuggendo all'inseguimento dei più inferociti grazie al papà di Enzo che blocca le vetture inseguitrici con la sua 1100. Enzo Iannacci ama Haydn, Beethoven, il rock and roll e tutta la musica che genera energia. Studia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ottiene il diploma in armonia, composizione e direzione d'orchestra, che studia con Gianluigi Centemeri, organista ed eminente compositore di musica sacra. Contemporaneamente si accosta al jazz e scopre quella che è la musica giovane del momento, il rock and roll. Musica che aveva dato la scossa a tutti gli innovatori suoi coetanei, appunto da Mina, Celentano, da Tenco, a Tony Dallara con i suoi Rocky Mountains. E a questo gruppo, le Montagne Rocciose, si unisce lui come tastierista e suona nei locali milanesi all'avanguardia come la Retusa, la Taverna Mexico e soprattutto il Santa Tecla. Poco dopo si unirà anche Giorgio Gaber alla chitarra, ma Iannacci a quel punto conosce Celentano ed entra a far parte dei suoi Rock Boys, con i quali ottiene i suoi primi successi, ad esempio Ciao, ti dirò.
Giurami che tu ami solo me, pupa non scherza, io non ti credo più.
Giurami che tu ami solo me, pupa non scherza.
Voglio il tuo amore, c'ho il permesso, no, ciao, ti dirò.
Maggio 1956. Primo festival italiano del rock and roll al Palazzo del Ghiaccio di Milano, la città che, tra l'altro, per prima importa la moda americana. Organizzatore è il ballerino Bruno Dossena, la figura di culto, insomma, nella storia del costume italiano. Partecipano a quel festival figure di cui ancora oggi si sente ovviamente parlare: Tony Renis, Baby Gate, Mina, Torquato il Molleggiato, il quale poi cambierà in Jack la Cayenne, visto che di Molleggiato ce n'era già un altro. E poi c'era Luigi Tenco al sax, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. L'anno dopo, nel 1958, Gaber e Iannacci danno vita ai Due Corsari, un duo che incide una dozzina di brani, tra i quali notissimi ancora oggi sono Una fetta di limone, Tintarella di luna.
Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta sempre quel che ti dico. No, ai tuoi baci dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei racchia, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
Poi si sciolgono nel 1960 quando Gaber spicca il volo verso la carriera solista. Si rimetteranno insieme nel 1983 con la sigla Ya Ga Brothers, facendo il verso ovviamente ai Blues Brothers. I Rock Boys di Celentano intanto si sciolgono e danno vita ai Ribelli, gruppo importante nella formazione del beat italiano, nel quale militerà un giovane Demetrio Stratos e con i quali Iannacci rimarrà un poco all'inizio. Anche per lui si stava preparando l'ingresso nella Serie A della canzone e nel 61 scrive insieme a Gaber il brano con cui l'amico cantore di Porta Romana partecipa a Sanremo, cioè Benzina e Cerini. Nel 62 esce il primo 45 giri di cui è autore di parole e musica e collabora con Bruno Bozzetto al mitico carosello di Unca Dunca, l'Indianino, e lì compone una stralunata colonna sonora che andrà in onda per tutto il decennio. Si ripeterà sempre lì a Carosello con Papalla, un altro must della memoria collettiva. Stesso anno esordio a teatro in Milanin Milanun, ritratto della città con canzoni e poesie in cui appare a fianco di Tino Carraro, Millì e Sandra Mantovani, e poi il jazz. Fondamentale fu l'incontro con Franco Cerri, ma Iannacci suona con monumenti del jazz come Stan Getz, Jerry Mulligan, Chet Baker, spesso in Italia. Altri incontri importanti sono quelli con Sergio Endrigo, per cui ha fatto il pianista, Dario Fo, naturalmente, che conosce al Derby insieme a Cochi e Renato. E con il futuro premio Nobel, Iannacci scrive canzoni, suona e recita insieme all'insegna di una incredibile sintonia. Fo fu l'unico a credere veramente in Enzo e l'aiutò sia sul piano artistico sia su quello organizzativo.
Maestro Iannacci, prego. Vuole dirigere lei o dirigo io?
Oppure suoniamo insieme?
Se vuole dirigo io.
E facciamo una cosa.
Sì.
Lo faceva anche Toscanini, funziona sempre.
Sì?
Croce o faccia?
Faccia.
Faccia, infatti è croce. Tocca a me, grazie.
Ha sempre due croci.
Prego, maestro, si accomodi.
Sì?
No, voglio dire, il pianoforte è lì. Dove va? Dove va il pianoforte? È quello nero, con la coda.
Sono un po' confuso.
Vedo, si accomodi, prego. Al pianoforte, prego. Facciamo l'inciso, anzi il recitativo.
Io dovevo fare il concertista.
Sì, sì, vabbè, mettiti, metti giù, ecco, siediti e cominciamo. Partiamo, allora, la luna è una lampadina. Una volta ho visto un gatto seduto sotto il tuo portone.
Non cominci con il recitativo.
No.
Con il recitativo non voglio farlo,
basta,
eh.
Basta. Una volta ho visto un gatto seduto sotto il portone e piangeva come un matto, non trovava più il padrone. Anch'io sono come quel gatto seduto sotto il portone, piango come un matto
e piango come un matto.
E mi so chi che caviglia va di te, che fa male per Lina, Lina ne fa male per
Il vero esordio, sotto il profilo discografico, avviene nel 1964 con un album tratto da uno spettacolo che si intitolava 22 canzoni. Dietro a questo spettacolo c'era appunto la regia di Dario Fo. Alla chitarra un personaggio come Paolo Ciarchi, figura di culto della musica e del teatro italiano. Qualcuno forse ricorderà una canzone dal titolo Piccolo Uomo. Uno dei brani, Veronica, porta la firma di Sandro Ciotti, radiocronista sportivo e eccellente musicista dilettante. Nel 1967 Iannacci si laurea in medicina, ma per un po' mette da parte il pezzo di carta perché quelli sono anni di grandi soddisfazioni artistiche. Esce l'album La Milano di Enzo Iannacci, con canzoni in dialetto, tra cui alcune celeberrime come El portava i scarpe del tennis, che Mike Bongiorno lo invita a cantare alla Fiera dei Sogni. Ecco il debutto televisivo. 1968, i due successi singoli più clamorosi di tutta la sua carriera. Vengo anch'io, No to No, che arrivò al primo posto nella Hit Parade, e Ho visto un re. Tutte e due scritti con Dario Fo e Fiorenzo Fiorentino.
Si potrebbe andare tutti quanti lo trovano.
Vengo anch'io, No to No, per vedere le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, scappa da loro.
A chi pensi quando dici No to No? A chi pensi?
A mia cugina.
Perché la tua cugina?
Perché quando va alle giostre non mi fa venire. Veramente non, la canzone Vengo Anch'io non mi piace.
Ah, e perché non ti piace?
È perché sempre questo Vengo Anch'io, dille che vieni.
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire, e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no.
Beh, il successo è legato alla frase del titolo. È una frase la quale contiene, direi nella sua laconicità, una delle situazioni più profonde, più intense come esperienza umana. Quindi il contenuto ambivalente, sadico, masochistico, oppure se vogliamo di aggressività e di delusione, di frustrazione, è un contenuto fondamentale come esperienza dell'animo umano.
Sì, tutti vogliono metterci dei contenuti di un certo tipo, contenuti psicologici, di frustrazione, di etica morale, insomma. Ma io non credo. Io ho fatto tanto per parlarci chiaro, si tratta di una canzonetta.
Si potrebbe andare in Africa coi mercenari, vengo anch'io, no tu no, ad ammazzare qualche negro balibe bantù e poi leggere l'indomani su molti giornali
che l'abbia fatto per salvare la civiltà. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no.
A quel punto è normale, si spalancano le porte della televisione, da quelli della Domenica Canzonissima, dove lui vorrebbe cantare Ho visto un re, ma il testo è giudicato inadatto per la sua vis polemica. E allora deve cambiare brano. Tra l'altro avverrà la stessa cosa anni dopo nella ripresa televisiva di un concerto dove gli applausi vennero amplificati per coprire frasi come «La televisione la tendormenta come un cuyun». Deluso, Iannacci abbandona la televisione e torna alla medicina. Otterrà la specializzazione in chirurgia generale dopo 4 anni di perfezionamento in Sudafrica nell'equipe del professor Barnard. Nel 73 vincerà un concorso e approderà come chirurgo infantile all'Alfieri di Milano, rimettendo definitivamente piede in Italia. E non smetterà mai di esercitare la professione. Al tempo stesso riprende appunto la sua attività artistica, lavora con Cochi e Renato, al Poeta e Contadino, si esibisce con Teo Teocoli e Felice Andreasi, tra l'altro in questo spettacolo. Per il duo dei cabarettisti colleghi milanesi scriverà E la vita, sigla di Canzonissima e tra l'altro oggetto di una coltissima analisi di taglio semiotico da parte di Gino Stefani, professore al DAMS di Bologna. Un'altra canzone scelta da Pippo Baudo nel 77 come sigla di Secondo voi diventerà il terzo successo singolo della sua carriera. Secondo te, che gusto c'è? Ed è sempre la TV ad amplificare la popolarità di uno dei suoi brani più tipici e forse più conosciuti in assoluto, quelli che, su Tezzo di Beppe Viola, è un esempio anomalo di canzone in progress, modificabile dal vivo a seconda del contesto, del clima politico e della cronaca. È una sorta di cantilena blues che sciorina veteri e grotteschi luoghi comuni dell'italiano medio e suggerisce il titolo di uno dei programmi ancora oggi più seguiti dalla TV generalista, quelli che è il calcio, di cui è sigla per 12 anni, dal 91 al 2003. Il mondo del pallone, tra l'altro, gli è assolutamente congeniale. Nel 1984 Iannacci scrive l'inno del Milan, squadra di cui è grandissimo tifoso. Ma le sue canzoni sono soprattutto dei piccoli film, delle micro storie in una lingua povera che fece impressione su un protagonista del neorealismo come Cesare Zavattini, il quale un giorno lo invitò a Roma per conoscerlo di persona. Non ne nacque niente, ma l'incontro restò vivido nella memoria del giovane artista, il quale a 29 anni recitò la parte di se stesso nella trasposizione cinematografica della Vita Agra con la regia di Carlo Lizzani. In quel film cantava L'ombrello di mio fratello, che tra l'altro fu anche il suo primo disco a 45 giri. Nella scena Tognazzi al bar discettava di Condizione operaia.
Non ce n'è mica, so se è la prima volta che si sente questa storia. La storia di uno che cercava un ombrello, l'ombrello di suo fratello. Non era tornato nemmeno a mangiare, cercare l'ombrello di suo fratello, roba di lusso, un vero gioiello, roba di suo fratello.
Ma insomma, che cavolo vuoi trovare in una sessione del centro? Di che cavolo vuoi che discutano?
Ma certo, una sessione di ceti medi, assicuratori, impiegati, cassieri di banca, te li faccio vedere io gli operai, operai che limano la ghisa con le mani così, tanto ce le hanno callose, hai capito?
Raccomandato, ruba gli ombrelli. Però che questo, che roba, che bello, bello ombrello, un vero gioiello, sa di chi era quell'ombrello, ormai roba di mio fratello. Roba di mio fratello. Allora, dunque, trovato l'ombrello? No, non l'aveva trovato, ma poteva continuare, continuare ancora a cercare. Guarda quest'altro, dice il fratello, guarda che bello, un altro ombrello, chissà di chi era quell'ombrello, non certo di suo fratello.
Al cinema lavorerà tantissimo. Lavorerà con Marco Ferreri, con Mario Monicelli, con Sergio Castellitto. Con il primo, cioè Ferreri, si racconta che Enzo, sul set dell'Udienza, cercasse di farlo arrabbiare con passi di tip-tap che provava insieme a Tognazzi. Pare fossero bravissimi, li chiamavano i claquet. e fra i due regnava una irresistibile e reciproca simpatia. Si ritrovano di nuovo per girare Romanzo Popolare di Monicelli. Enzo e Beppe Viola, amico di famiglia e sommo giornalista sportivo, riscrissero i dialoghi di Age e Scarpelli. In quel film Ornella Muti fa Vincenzina, una donna del sud giunta nella metropoli lombarda per trovare lavoro. Ed è per lei che Enzo Iannacci scrive uno dei ritratti femminili più riusciti della canzone italiana, Vincenzina e la fabbrica, una canzone che fu incisa anche da Mina nel 77, una versione completamente diversa. Gli anni 90 e gli anni 0 scorrono all'insegna di una intensa produttività su vari fronti. Tournée, dischi, a questo punto la produzione viene interamente affidata al figlio Paolo. E poi teatro e ancora cinema. Si va da un Aspettando Godot del 91, insieme a Gaber, Andreasi e Paolo Rossi, dove tra l'altro l'assurdo di Samuel Beckett sembra combaciare alla perfezione con il nonsense di Iannacci. Ecco, da Beckett alla Bellezza del Somaro, dove recita la parte dell'attempato fidanzato della figlia adolescente di Sergio Castellitto e Laura Morante. Due sole, almeno così racconta Paolo, il figlio, nella sua biografia, due sole le serate storte nella sua carriera. Una al Festival Bar di Verona, 1991. Il contesto materiale e umano sembrava in effetti inadeguato per un artista che era abituato a privilegiare storie da raccontare anziché formule e luoghi comuni. E poi la seconda occasione fu a Roma nel 2007, in occasione della festa del 1° maggio a San Giovanni. Scrive Paolo nella biografia del padre: c'era un magma di indifferenza e superficialità. Una gran parte di ragazzi esprimevano un dissenso forzato al potersi divertire ascoltando una storia cantata. Iannacci, infatti, è più in sintonia con le atmosfere raccolte, con chi ha la disponibilità di ascoltare e pensare. E in quella seconda occasione, cioè a San Giovanni, aveva presentato La fotografia, una canzone che già a Sanremo nel 91 aveva scontentato il grande pubblico, ma aveva vinto il premio della critica. È un testo difficile da digerire se nelle canzoni si cerca solo un pretesto per evadere e scherzare. Certo, della comicità in musica Iannacci ha fatto un credo e può essere considerato uno dei più nobili rappresentanti di quel filone, a metà tra canzone e teatro, quel filone che ha accomunato molti grandi, ad esempio, dell'umorismo napoletano, oppure penso al Quartetto Cetra, o in tempi più recenti certi epigoni del rock demenziale, per arrivare a Elio, naturalmente, con le sue storie tese. Ma a Iannacci era congeniale anche il registro tragico, quel registro che lui sentiva filtrato dalla passione civile, una passione che lo portava a condividere il destino degli umili e dei diseredati. E lo esprimeva attraverso uno sguardo dolente, da cronista. La fotografia è per l'appunto uno dei tanti esempi di canzone costruita su un fatto di cronaca, raccontato non secondo lo stile delle ballate da cantastorie, ma trasfigurato nel linguaggio della poesia e dunque assai più efficace, perché raggiunge dimensioni più profonde grazie agli artifici retorici che da tempo immemore sono in grado di muovere a pietà l'animo umano.
No, scusa, guarda la fotografia, sembra anche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia, no, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è amportato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire? Andate tutti via. Cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere, niente da capire, circolare, via. Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai, magari fa anche finta, però le cose è meglio fargliele sapere. E guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino. Io sono quello col vino, lui è quello senza.
Si tratta dell'istantanea di una morte a 13 anni. Il padre che mostra la foto del figlio al maresciallo mentre la pioggia lava il gesso con cui è stato segnato il povero corpo steso sull'asfalto. Ammazzato forse perché aveva visto troppo. Così giovane era già stato assoldato per svolgere attività criminose in un paese dove persino i fiori hanno paura e il sole è avvelenato. Forse è tutta colpa mia, dice il padre, se lui sparava anche il figlio sparava. Un futuro segnato, spesso difficile da cambiare. Forse, dice il padre, è meglio che la gente veda un morto di soli 13 anni piuttosto che allontanarsi facendo finta di non vedere.
So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse è tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui, no, non era lì per caso, no, anche lui sparava via. Ma forse il gioco sarà fatto stanco e non se neanche accorto che moriva.
Qual è il suo segreto? Perché il pubblico lo ama, specie quello di sinistra che ha fatto di lui una bandiera del pensiero antagonista? Perché in mezzo a questo lago di nulla, leggiamo ancora dal libro di Paolo, Enzo trova nella barca una lanterna e anche se lui vede solo nebbia, la agita senza sosta verso chi la può scorgere. È la fioca luce della speranza che nasce dall'umiltà e dalla fede. E anche se Enzo non può vedere gli uomini dall'oscurità del palcoscenico, il pubblico lo riesce a vedere e a vivere la sua speranza in un domani e di un uomo che possa essere migliore. Già 40 anni prima, quando Iannacci non era ancora nessuno, qualcuno si era accorto della sua forza. Parlo di Umberto Eco, un suo quasi coetaneo, che andava a vederlo nei locali e ne scrisse un elogio in un articolo su Sipario del dicembre del 63, intitolato «Una via italiana al cabaret». Nel ricostruire le vicende del cabaret nostrano, Eco puntava i riflettori su due personaggi che si differenziavano da tutti gli altri e che lui considerava le punte più valide di quel filone. Fausto Amodei, esponente dei cantacronache torinesi, e Enzo Iannacci, che a quel tempo non aveva ancora pubblicato nessuno dei suoi cavalli di battaglia, eppure si era già conquistato un posto fra i grandi. Iannacci, scriveva Eco, e che studi medicina non conta, non è colto e non è ideologo. Non gli interessano i grandi problemi, non ha progetti estetici. E se gli chiedete qualcosa vi risponde che è tutto un caso e che lui vuole tornare a studiare e a laurearsi. Il suo mondo, sempre citando da Umberto Eco, è limitatissimo. È quello dei barboni di periferia che portano scarpe da tennis e muoiono su un sacco di foglie secche, dei piccoli operai travolti da angosce amorose. Tutto potrebbe diventare paccottiglia per la più bassa retorica populista se Iannacci non imponesse il suo materiale con uno stile originale e inconfondibile che sfida ogni convenzione sonora e recitativa, con una maestria della trascuratezza, così sottolinea Eco, maestria della trascuratezza che è fuor d'ogni dubbio altissima tecnica, quando non è arte. La forza di Iannacci, continua Umberto Eco, è nel gioco delle pause, nel suo non saper cantare, nel suo tenere la chitarra contro ogni regola professionale, nella misura magistrale dei gesti, nel volto sempre attonito e inespressivo. Il risultato è un atto d'amore per la condizione umana, la più bassa, e nell'irrefrenabile comicità che non uccide mai la pietà.
Il 3 giugno 1935 nasce a Milano Enzo Iannacci. Paolo Prato l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.